Benvenuti, e questa sera ho veramente l'onore e la gioia di presentarvi, e non sarebbe bisogno di presentarvi, Monsignor Giuseppe Zivelonghi, che è il viceprefetto della Biblioteca Capitolare, un'istituzione secolare, plurisecolare di questa città, direi un fiore all'occhiello della città e della Chiesa Veronese. Dopo la Biblioteca Vaticana e la Biblioteca Ambrosiana di Roma e di Milano, la Biblioteca Capitolare di Verona è la terza per importanza storica, per consistenza di fondi manoscritti, soprattutto latini, d'Europa. Quindi veramente con viva soddisfazione che nella prosecuzione di questa serie di incontri su Verona storico-religiosa concludiamo con una riflessione, una presentazione storica che solo una persona come il nostro relatore di questa sera era in grado di tenerci, perché ha speso, si può dire, metà della sua vita di sacerdote e di ricercatore tra i codici, le carte di questa istituzione veronese. Quindi non voglio rubare ulteriore tempo e do subito la parola a Monsignor Zivelonghi.
Grazie della presentazione, troppo lusinghiera direi. Comunque cominciamo subito senza perdere tempo, perché la carne al fuoco è molta e vorrei stare dentro l'ora che mi è stata prospettata, anche per consentire al pubblico di intervenire e fare qualche domanda e qualche delucidazione. Ecco, partirei subito dal titolo. Storia aneddotica di Verona attraverso i documenti della Biblioteca Capitolare. In pratica potrei abbreviare il titolo dicendo Verona nei documenti capitolari, basta. E Verona vuol dire storia civile, storia religiosa, secondo i casi. Vedremo i documenti che cosa ci insegnano di Verona. Siamo al V secolo, i primi prodotti dello scrittorium veronese. Non occorre spendere parole per dire che la Biblioteca Capitolare ha origine da uno scrittorium, cioè un centro di scrivani, di amanuensi. Allora non c'era la stampa ovviamente, e i quali dovevano scrivere a mano, copiare libri già esistenti oppure mettere in bella copia, come si dice, opere di autori viventi magari. Ecco, questa è la storia della biblioteca. Vedremo poi come lo scrittorium, quando ha avuto inizio, e le testimonianze che proietteremo anche una finalità, quella di mostrare come lungo i secoli lo scrittorio ha sempre funzionato, non solo, ma anche ogni tanto, ogni secolo, c'è una parola in cui si parla di Verona. Questa era l'ambizione a cui miravo e a cui sono arrivato con una certa ricerca, insomma, ma senza tante fatiche. E incominciamo con questo codice, codice 40, che è palinsesto, e allora spendiamo una parola per dire quello che vuol dire palinsesto. Vuol dire che è stato scritto in epoca, cancellato in epoca posteriore, poi recuperato quello antico cancellato con sistemi che erano tipici del 1800, cioè usando degli acidi che hanno annerito, come vedete anche come in questi punti, la pagina, che tra l'altro non era carta, era pergamena, pelle di pecora, di vitello. Ecco, allora diciamo subito che questo codice ad alcuni studiosi è attribuito addirittura al secolo IV. Secolo IV, siamo dal 300 al 400, sappiamo che San Zeno muore nell'anno 380 e San Zeno in un suo sermone accenna ai suoi sacerdoti che conducono vita pastorale insieme con lui. Ha una frase che si presta a molte interpretazioni: dicant operari qui me consunt, lo dicono gli operai, cioè i collaboratori che sono con me. Quell'essere con me vuol dire che collaborano con me, ma anche che convivono, che conducono vita comunitaria, così come avverrà circa un secolo dopo per opera di San Benedetto e con i benedettini, per cui voi capite come mai c'è un chiostro lì vicino alla biblioteca, o meglio, la biblioteca una volta, prima di essere biblioteca come adesso, era parte del chiostro, era abitazione dei canonici, e quindi i canonici riflettono quella vita comunitaria a cui accennerebbe San Zeno. Allora ecco, concludo brevemente nella presentazione di questo codice, che il codice 40 contiene parti, diciamo, antologiche, sia di Virgilio, l'Eneide ovviamente, le georgiche, le bucoliche, poi anche una parte dell'opera storica di Tito Livio, Agulbe Condita. Questo codice, come ripeto, risalirebbe al secolo IV e quindi coinciderebbe con San Zeno. Però, siccome tutti non sono d'accordo, gli studiosi, perché altri dicono è del secolo V, allora io non insisto, non dico che sia stato San Zeno a fondare lo scriptorium, dico solamente che è una probabilità. E vado avanti, adesso presento alcuni codici che certamente sono emanazione, diciamo, frutto del lavoro dei nostri antichi amanuensi o scrivani, e tra uno dei più prestigiosi è questo, cioè il codice purpureo, l'evangeliario purpureo, si chiama così perché la parola purpureo vuol dire rosso, ogni pagina era stata tinta in rosso con lo scopo di far risaltare le parole che qui vedete, e speriamo che si vedano abbastanza chiaramente, queste sono un oro, e il Pater Noster in questa colonna, e arriva fino a qua, a metà della colonna qui a destra. Nel resto le parole sono in argento. Sfogliando poi il codice si vede rilucere delle parole in oro come Dominus, Christus, Jesus, Deus, eccetera, cioè le parole sacre sono tutte scritte in oro. Così pure l'inizio e anche la fine di ognuno dei quattro Vangeli, cioè la pagina dell'inizio è scritta tutto in oro, questo per dire la venerazione che avevano i nostri antichi. Non vi parlo anche della testimonianza di San Bernardino perché è interessante, ma andiamo troppo prelunghe. Questo codice, Aurelio Agostini contra Pagano de Civitate Dei, Liber Decimus Tertius, eccolo qua, explicit, incipit, comincia, Liber Decimus, Decimus Quarto. Va bene. Cosa ha di particolare questo codice? È l'esemplare più antico di Sant'Agostino, dell'opera di Sant'Agostino. Sant'Agostino muore nel 430. Tutti gli studiosi, quando non c'era data sul codice, lo esaminano dal punto di vista paleografico. E allora sono così bravi da cogliere anche le minuzie e ti dicono esattamente almeno a quale secolo appartiene, non solo. Qua sono tutti d'accordo nel dire che appartiene alla prima metà del secolo V. Ora io ho imparato che il secolo V comincia dal 400, termina nel 500, no? Quindi va dal 400 al 450. Possiamo dire che è quasi contemporaneo Sant'Agostino, ma non che sia uscito dalla sua penna, perché sappiamo che, come ho accennato prima, è l'autore di un'opera, deve consegnare la tipografia, tra virgolette, cioè agli scrivani, il lavoro della trascrizione, o meglio della composizione. Ecco, quest'altro codice meriterebbe almeno un quarto d'ora di tempo, ma scusatemi, brevemente, è il codice di Gaio. Questo non è il più antico della biblioteca, perché l'abbiamo già visto, il più antico è il primo che ho proiettato, no? Questo qua è pure palinsesto. La parte originale è questo che segnalo con il mouse. Ecco, e si vede pure che è palinsesto anche questo, no? Diciamo subito qual è la caratteristica di questo codice. È unico esistente in tutto il mondo. E che cosa ci tramanda? Ci tramanda le leggi del diritto privato romano scritte da un certo Gaio. Dopo vedremo anche la parola Gaio. E Gaio è vissuto nell'anno 190 d.C., al tempo di Caracalla. Certamente questo codice non è del tempo di Gaio, è del secolo V, quindi vuol dire che era una tradizione copiare e tramandarsi questo testo che il Gaio aveva saputo sapientemente organizzare in quattro libri, cioè in quattro capitoli, che non ho il tempo e non ho neanche l'esperienza per spiegare. La fotografia che vedete davanti, accanto qui questo è il codice originale, questa è una fotografia proprio della cartella in cui era chiuso. Bisogna pensare che questo è stato restaurato alla Vaticana nel 1902. Prima di restaurarlo, alla Vaticana hanno pensato opportuno di fotografare di fronte la pagina dell'originale, proprio perché sapevano l'importanza di questo codice, di questa scoperta. Il codice di Gaio, spieghiamo brevemente ancora una volta per dare il concetto di palinsesto, qualora io non fossi stato abbastanza chiaro, anche questo è palinsesto, perché il testo di Gaio è stato cancellato usando pietra pomice, cioè raschiato completamente nel secolo VIII, per scriverci sopra le lettere di San Girolamo. Vedremo dopo chi è stato che ci ha messo sulla strada per capire che quel codice, che dal secolo VIII in poi conteneva solo le lettere di San Girolamo, in realtà sotto c'era un testo cancellato, che era il codice di Gaio. Chi sarà quel tale? Lo anticipo subito, è stato il nostro veronese Simone Maffei. Ecco, vedete questa parolina Gaio, l'ho fatto fotografare apposta dal vostro bravo fotografo, che ringrazio, Panavarani, e ho detto: mettiamo in risalto questa parola, perché pensate che io ho sfogliato quel fogliolino si sa quante volte e non avevo mai visto quella parola. Solamente bisognava che venissero due professori di Bologna, i quali hanno indagato, perché hanno un'attenzione particolare alle minime cose, no? E mi hanno detto: guarda, non dice, perché qua c'è scritto Gaius, e questo è scritto fuori del testo di Gaio. Allora, esaminando anche la scrittura, questo è molto interessante, questa scrittura è del secolo VIII, è una scrittura corsiva, di mano libera, come si dice, no? Allora vuol dire, è una induzione che ognuno di noi è in grado di fare, vuol dire che prima di cancellare il testo, quel tale, lo scrivano, che doveva poi aggiungere le lettere di San Girolamo, ha detto: sta attento che qua io ho eliminato Gaio, capito? È impressionante anche questa iniziazione. Andiamo al secolo VI, lo scrittorium è certamente attivo. Vediamo la testimonianza, ho fatto fare una fotografia da un testo già, ma chiedo scusa se è piegato così, non è colpa del fotografo, se è chiaro è colpa mia, perché ho fatto aprire un libro già stampato, ho detto, invece di prendere l'originale, per non continuare a fotografare gli originali, prendiamo, ecco, è sufficiente questo, vedete. Questo codice è molto importante, perché nell'ambito dei codici manoscritti che si trovano in tutte le biblioteche, quando fanno l'elenco di codici datati, mettono questo qua, perché è l'unico, si può dire, il primo, o più antico se si vuole, che porta la data in modo ufficiale, però in latino. Allora spiego brevemente, è lì sotto, vedete, dunque dopo il fregio, vediamo, non mi è scappato qua, ma ecco qua, questo è il fregio, vediamo Verona, ecco che appare la parola Verona, e poi c'è il nome dello scrivano, per un Sicinum Lectorem Ecclesiae Veronensis. Questo libro è stato scritto per mano di Ursicino, lettore della Chiesa Veronese, cioè Verona e Chiesa Veronese. Lo dà come esistente lo scrittorium, fa capire che lui è uno dei tanti scrivani, non sappiamo quanti fossero scrivani in quel tempo. Poi dov'è che troviamo la data? La data la troviamo qua, sub die calendarum augustarum agapito di la Uli, vuol dire viro, clarissimo, C consule, in diciamone decima. Cioè quando Agapito era consule, e sappiamo dalla cronologia generale che era consule nell'anno 517, chiaro questo. Ecco perché ho messo secolo VI, del 517, andare al 600, siamo all'inizio del secolo VI, no? Questa scrittura, osservando così, anche se non siamo professionisti di paleografia, non importa, è sufficiente dare un'occhiata, si capisce che questa scrittura è differente da quella precedente. Possiamo tornare indietro brevemente, vediamo. Ecco, quello di Sant'Agostino, ecco, quello lì. Questa è unciale, mentre invece quella che vediamo adesso è semi-unciale. Ora, il semi-unciale presuppone l'unciale almeno un secolo prima, ecco perché prima ho parlato del De Civitate Dei, che ho detto è databile del 400-450. Va bene, adesso spero di essere stato chiaro finora, altrimenti è giusto anche intervenire e fare qualche domanda se c'è bisogno su qualche punto. Ecco, il secolo VII per me era il secolo più oscuro, come accennavo prima, cominciare ufficialmente, perché non immagino, abbiamo codici di ogni secolo, sia chiaro, ma a me interessava trovare un codice e direttamente o indirettamente non parlasse di Verona. Mi è venuto in mente che c'è, abbiamo una serie di codici importantissimi proprio di questa epoca che parlano dei concili, e avevo studiato anni fa e dopo mi è venuto in mente con certo Lucius, detto anche Lucillus, quarto vescovo di Verona, mentre San Zeno, che muore nell'anno 380, è l'ottavo vescovo di Verona. Lucius partecipa al concilio di Sardica. Sardica sarebbe l'attuale Sofia in Bulgaria. Era un concilio, adesso non sto a spiegarlo perché andremo fuori. Ecco, vedete qua come, vediamo dove ho messo la c'è Lucius di Verona, appunto, e con Lucius viene fuori anche nelle pagine precedenti, sempre di questo codice, ma non dice mai de Verona, dice solamente Lucius. Lucius, sì, eccolo lì, Lucius de Verona. Ha avuto una certa importanza perché pensate c'erano 59 vescovi a quel tempo, 2000 e passa come quando hanno fatto il Concilio Vaticano II, ma a quel tempo il mondo era più piccolo, diciamo, nel senso che sappiamo che gli episcopati non erano molto numerosi. Ora, avere un vescovo che nell'anno 343, il codice tra parentesi è stato scritto, ripeto, nel secolo VII, sia chiaro, però parla di un vescovo che sappiamo, il Concilio di Sardica si è tenuto nell'anno 343. È una notiziola che a noi fa piacere, insomma, sappiamo che il nostro vescovo ci ha rappresentato al Concilio di Sardica. Ecco, non mi avreste perdonato questa chiacchierata se non avessi proiettato anche il famoso indovinello veronese. Ecco, lo leggo a memoria così perché sfido chiunque che è capace di leggere, anche con Maffei, che ha avuto grandi meriti, quando si è trovato di fronte a questo ha fatto finta di ignorarlo. Il novello visto, non ne ha parlato. E, appunto, e dice così, se pareva Boves, è lo scrivano che parla di se stesso, no? Separavo i buoi, io do questa interpretazione, apro le due dita della mano, sono le due dita per scrivere, no? Separava Bolve, Alba, Prataglia, Arava, come la vedo ancora, Aravi bianchi prati, che sono le pagine del libro, e sono bianche perché appunto non meritano di essere scritte, no? Questa è quasi bianca, diciamo, vabbè. Albo Versorio teneva, io sottolineo quella parola Versorio lì perché noi siamo veronesi, e si traduce, ecco, tenevo un bianco Versor, un bianco arato, quella era la penna d'oca, era lo strumento più usato e meno costoso e più pratico per scrivere su pergamena, no? E tenero seme seminava, Albo Prataglia Araba, Arabi bianchi prati, e tenero seme seminava. Seminavo la nera semente, cioè l'inchiostro, poi il suo collega, per far vedere che il latino non era dimenticato, ha scritto sotto grazie a tibi agimus omnipotens sempiterne Deus. Ecco, e un piccolo aneddoto, ricordo anni fa, non so chi fa, 3-4 anni fa, insomma, il professor Petrucci, che insegna alla normale di Pisa, era venuto proprio con lo scopo di dimostrare che questo indovinello fosse stato scritto a Pisa. Non aveva tutti i torti di tentare, perché effettivamente ha chiesto come, ma poi lui ha indagato molto più di me su tutti i nostri manoscritti per vedere se trovava quella scrittura. È una scrittura che ci sfugge, cioè non sappiamo individuare lo scrivano. Però io ho detto a Petrucci, guardi professore, io sono ignorante, confronto lei un inchino di fronte alla sua scienza in paleografia. Tenga presente che i veronesi dicono, quando parlano di aratro, oggigiorno, verso. Ha fatto bene, mi ha ringraziato, ha fatto bene a dirlo, ricordarlo, perché così non insisto più a dimostrare che è il dominio pisano, perché mi voleva dire che è di Pisa, insomma. Va bene, andiamo avanti. Oh, questo è molto bello. Codice 52, anche questo codice miscellaneo. C'è da aspettarsi che nel Medioevo, forse più che ai nostri giorni, senza forse, un libro era quasi sempre miscellaneo, cioè trattava gli argomenti più disparati. Come questo, contiene per esempio la regola di San Benedetto, che è una delle più antiche che abbiamo su codice, e qua contiene un itinerario a Burdiga, Gerusalemme usque, da Burdiga, cioè Bordeaux fino a Gerusalemme. Ecco, io segno qua adesso, mi spinge sempre il mano, eccolo qua, e vediamo Brescia, vedete Brescia qua, Miliaria, 10, ecco, e poi Verona, eccolo qua, Civitas, Verone, Veronae, Miliaria, 10, ma 10 rispetto alla precedenza, la precedente è Mutatio Beneventum, Mutatio, cioè la Mansio e la Mutatio, viene fuori intanto. La Mansio era il posto dove colui che faceva le comunicazioni, diciamo, attraverso il cavallo, si fermava e lì poteva rimanere e riposare, no? Invece la Mutatio era il luogo dove si cambiavano i cavalli, perché poveretti non potevano mica fare migliaia di chilometri, capito? Ecco, interessante, perché attraverso queste località, che in gran parte abbiamo individuato, poi questo codice è stato pubblicato, immaginarsi, si può ricostruire proprio la linea geografica per andare a Gerusalemme. Siamo nel secolo VIII, quindi vedete che già nel secolo VIII, diciamo, i pellegrinaggi erano all'ordine del giorno. Ecco. Secolo IX, preghiere per i franchi nei libri dell'Arcidiacono Pacifico. Eccolo qua, scrittura dell'Arcidiacono Pacifico. Chi era Pacifico, brevemente? Un personaggio veramente grandioso. In Duomo a Verona, quando avete la possibilità, osservate, entrando, quando siete a metà della navata sinistra, c'è una lapide, o meglio, una triplice lapide, sembra, un tutt'uno diviso in tre parti. È un elogio sperticato nei riguardi di questo personaggio, anche se la Cristina La Rocca ha tentato, è riuscita anche a, come dire, a smontare certe leggende intorno a questa persona, ma a me interessa parlare di Pacifico come direttore dello scrittorio. In quella lapide a cui accennavo c'è scritto che durante i 42 anni lui è stato direttore dello scrittorio dall'anno 802 o 844, qualcuno dice 846, non importa, hanno più o meno 42 anni comunque di attività, e ha fatto comporre 218 codici. Ecco, quel numero di 218 che ha fatto discutere fino a qualche anno fa gli studiosi, perché dicevano è un'esagerazione, e anche Cristina La Rocca forse prende in considerazione quella frase lì. Ma c'è stato un nostro caro amico, il professor Marchi Giampaolo, che ha capito come tutto l'insieme del discorso riecheggiava il linguaggio tipico della Bibbia. E lui è andato a indagare sulla Bibbia e ha trovato il numero 218. E allora l'esperto biblico ha detto: sta attento, perché questa traduzione materiale del numero 218 non è altro che una traduzione del linguaggio ebraico, guardate dove l'ebraico va a finire, e non indica 218, indica una gran moltitudine. E allora ecco che in questo modo anche tutte le... Veniamo adesso a parlare dei rapporti tra Verona, la chiesa di Verona, lo scriptorium, e i franchi. Prima ho omesso di parlare di Teodorico, perché non abbiamo documenti diretti in biblioteca su Teodorico, e neanche ho parlato di Longobardi, ma a rischio questo mi sono pentito rispetto ai primi anni quando dicevo che nonostante l'invasione dei barbari, adesso arrivo a dire forse grazie all'invasione dei barbari, Verona come città è stata risparmiata, è stata rispettata. E qui abbiamo una testimonianza del rispetto e dell'amicizia che intercorreva tra il potere civile, i franchi, e il potere religioso. Guardate, leggiamo un po' queste belle preghiere. Mi sfugge sempre il mouse. Beh. Grazie, signore. Basta che lei mi dica dove è. Ecco qua. Esaudi Cristo, eccetera. Poi lasciamo fare le parole. Qua Ludovico ci ha messo un arco davanti all'abbondanza. Ludovico et Lotario Augustis a Deo coronatis magnis et pacificis imperatoribus vita et victoria Santa Maria eccetera Tuilos adiuva. E poi Esaudi Christe regali proli vita sante petre Tuilos adiuva. Sono tutte litanie e invocano la protezione di Cristo e della Madonna verso gli imperatori. Este è il nome di una donna anche famosa, Jade Christie, e poi qua c'è cancellato. Mi riservo il tempo alla comunità di esaminare con la lampada a quarzo, con la lampada di Buddha, per vedere cosa si può leggere, penso. Probabilmente è Carlo Mainz. E Ermengarde, imperatrici, vita e vittoria. Ecco, questo è una testimonianza più che logica, direi.
L'ultima riga.
Eccolo qua. Ermengarde, imperatrici, vita, eccetera, di vittoria. Ecco, e andiamo avanti, perché questa è una scrittura introdotta proprio dalla Siddhartha nel Pacifico nel secolo IX, assomiglia molto a quella che abbiamo visto là di Ussicino, cioè la semionciale, ma direi che questa è ancora più facile da leggere. Basta imparare quelle 10-12 abbreviature che ci sono e uno diventa esperto in paleografia, almeno per quanto riguarda la scrittura carolina o carolingia del secolo IX. Andiamo avanti con questa scrittura che non è del secolo IX, metto le mani avanti, questo è del secolo XVIII, ha fatto copiare, dopo ritorneremo dal Maffei, su a Loves in Belgio, dove racconterò, si era recato prima di tornare a Verona, perché là sapeva che un vescovo di Verona, il vescovo Rateri, di cui parlerò subito, aveva portato con sé alcuni codici e là ha trovato, vedremo subito, la mappa di Verona, ho trovato anche questa composizione che si chiama De Laudibus Verone versus De Verona in Laude Verone, e tanti titoli, ma è sempre la stessa cosa, no? Cosa ha fatto lui? Ha chiesto a un monaco il favore di copiare quel testo antichissimo. Chi era l'autore di quel testo che loda Verona? Sarebbe interessante leggerlo tutto, ma non abbiamo il tempo. Poi è stato pubblicato dal professor Pii, lo sappiamo, ha fatto uno studio meraviglioso su questi testi, perché anche ci sono varie edizioni. Ma questa qua direi che è una delle più credibili, proprio perché, pur essendo stata scritta nel 1700, era copia di un testo antichissimo che Maffei ha visto lassù a Loves, in Belgio. E quello che aveva visto Maffei probabilmente risaliva al secolo VIII. Quindi certamente rette il testo più antico. Qualcuno dice che forse è stato l'arcidiacono pacifico a comporre quella dell'Albus Verone, però non siamo sicuri. Io personalmente propendo dire che era stato scritto precedentemente, forse anche un secolo prima di Pacifico, perché i codici di Pacifico più o meno li conosciamo tutti, anche quelli che non esistono più qua a Verona. Abbiamo fatto una raccolta anni fa in favore di uno studente che poi si è laureato sul secolo IX, e abbiamo chiesto a tutte le biblioteche dove sapevamo che erano emigrati per varie cause i nostri codici del secolo IX, e adesso abbiamo ora riuniti tutti i microfilm, non c'è nessun microfilm che riporti questo testo, perché, e poi anche dalle testimonianze lunghi secoli nei riguardi di Pacifico, nessuno lo loda per aver composto una poesia di questo genere. Loda per aver inventato l'orologio notturno, loda perché era esperto anche di astronomia, eccetera, eccetera. Secolo X, la mappa di Verona disegnata dal vescovo Benedettino Raterio. Ecco, questo fra parentesi non c'è, è del secolo X, ma è stato un po' sposto, ma diciamo una parola. È un codice musicale, come si vede chiaramente, le note musicali qui sono in campo aperto, nel senso che vedete quelli lì che sembrano punti, puntini, eccetera, sono neumi, neumi vuol dire respiri della voce, insomma, le note musicali, le primitive note, no? Poi interverrà nel secolo XI, anche se non vedremo una fotografia della musica, vedremo il personaggio che parla di se stesso, Stefano Cantore, nel secolo XI, cioè 100 anni dopo di questo codice, inventa un sistema che precede un po' quello di Guido d'Arezzo, praticamente siamo quasi contemporanei con Stefano Cantore e Guido d'Arezzo. Ecco, cosa fa Stefano Cantore? Introduce la linea gialla per tutte le note che erano sul Fa, poi introduce la linea rossa per le note sul La e poi la linea nera per le note sul Do. E allora quando uno vedeva quelle note sapeva regolarsi se quella di sotto, se c'era il fa sulla linea gialla, di sotto c'era il mi e più in basso c'era il re, eccetera. Ma non voglio fare una lezione della storia della musica perché perdiamo troppo tempo. Qua, come vedete, ho scelto proprio questo in Nativitate Santi Zenonis alla Vesperas, cioè sono, è un antifonario, antifone per i Vesperi, antifone cantate. Naturalmente prendendo in mano il canto gregoriano che abbiamo ogni giorno, con questo tipo di note, possiamo vedere se il nostro canto gregoriano si discosta molto o per nulla, talvolta identico a queste note antichissime. E andiamo avanti. Ecco, finalmente siamo arrivati. Maffei, anticipiamo subito quello che ha fatto Maffei perché vale la pena, ha avuto un grande merito nel 1712, lui aveva già studiato, era culturalmente ben preparato in paleografia, in storia, in generale, anche storia della Chiesa si svolge. Aveva sentito, aveva letto meglio sulle testimonianze di Guarino, nostro veronese del 1400, poi vedremo i discepoli di Guarino, e aveva letto anche sulle testimonianze di Pavinio, pure nostro veronese storico del 1500, i quali affermavano che nella zona della cattedrale c'era un antichissimo scrittorio. Antichissimo vuol dire almeno, non so, prima del 1000, ecco. Maffei resta meravigliato perché nella biblioteca che c'era già in vigore nel 1700 lì nel chiostro dei canonici trova solamente libri a stampa e alcuni codici, ma tutti posteriori al 1000. Allora ecco il suo ragionamento: ma se Guarino e Pavinio mi parlano di un scrittorium antichissimo, perché non trovo almeno qualche residuo di codice che risalga a prima del 1000? Ecco, allora domanda il permesso dei canonici di andare a rovistare nelle loro casupole, e loro avevano abitazione anche lì dove c'era la biblioteca, adesso c'era l'abitazione dei canonici. Decidono di andare a rovistare, non trova niente. Una mattina di ottobre del 1712, Monsignor Carinelli appoggia una scala su un armadio molto elevato, un armadio conosciutissimo perché era pieno di libri, erano registri di amministrazione di quegli anni lì, e di quei giorni lì, ma sopra nessuno era salito sulla cima di quell'armadio e là trova in un colpo solo 1000 codici, cioè scusate, 100 codici, i 100 più antichi, quelli che danno lustro a quelli che abbiamo già esaminato in parte. Ecco, e da allora, per merito di Maffei, comincia la seconda epoca, direi, della biblioteca. La prima epoca è quella della Ciriacno Pacifico, e la seconda epoca è quella di Maffei. Maffei poi, più tardi, nel 1733, parte e va in Francia, a Parigi, si ferma 3 anni, e nel 1936, prima di tornare a Verona, pensa opportuno, e giustamente, di recarsi in Belgio, a Lob, dove sapeva che il vescovo Raterio, vissuto nel secolo X, aveva, dopo aver lasciato Verona, si era ritirato portando con sé alcuni codici. E là ha trovato quel Vescus di Verona che abbiamo già visto, ha trovato anche questa mappa, la chiamiamo iconografia, che vuol dire la stessa cosa, insomma, la immagine di Verona, e leggiamo le parole che sono attribuite giustamente a Raterio, anche queste parole: Magna Verona vale, grande Verona, stai bene, vale per secola sempre, stai sempre bene per tutti i secoli. Et celebrent gentes nomen morbe tuum, e le genti, le nazioni, abbiano da esaltare il tuo nome per sempre. Pensate quando il Papa è venuto a Verona, non l'ultima volta, quando è venuto Giovanni Paolo II, ha citato questa frase. Ecco, Maffei quando ha fatto copiare questa immagine, l'ha regalata a noi, e noi la conserviamo ancora, e dietro quella pagina c'è la dichiarazione del priore di quel convento che dichiara di aver fatto fare quella immagine su richiesta del marchese Simone Maffei di Verona. Poi ci ha messo anche il timbro di quel convento. Disgrazia vuole che poi, dopo 40-50 anni, proprio la biblioteca di quel convento ha preso fuoco e quindi non abbiamo più niente di quello che ha visto Maffei. Potrei parlarvi anche di un'altra cosa, dei conventi di San Zeno, ma lasciamo perdere, se no non finiamo più. Ah, di Ratario avevo dimenticato, aggiungo una parola. Ma Ratario era stato vescovo di Verona, era stato anche, aveva un carattere disciplinare molto rigido, perché era formato alle scuole benedettini, era anche lui stesso un po' troppo, pretendere insomma che i veronesi mettessero in pratica le sue, i suoi raccomandazioni. Fatto sta che ha avuto dei dispiaceri, è stato cacciato da Verona 3 volte e 3 volte poi è ritornato a Verona. Nonostante i dispiaceri ricevuti dai veronesi, ha lasciato questa testimonianza nei riguardi della nostra città, confermata anche dalla immagine che abbiamo visto. Ha detto che Verona era per lui l'Atene d'Italia, era la città più avanzata negli studi. Lui stesso, tra l'altro, era uno degli uomini più istruiti d'Italia. Ricordo di aver letto anni fa ancora un bel articolo di Guglielmo Cavallo, no? Che è uno degli specialisti di queste cose, insieme con il citato Petrucci. Bene, Guglielmo Cavallo dice in uno studio proprio sul secolo X, che Ratario di Verona è da annoverare tra i 5-6 personaggi più famosi d'Italia per la loro cultura. Conferma di quanto dice Guglielmo Cavallo, l'abbiamo in opera fatta dai fratelli Ballerini, 2 sacerdoti, Pietro e Girolamo Ballerini, vissuti al tempo del Maffei, 1700, amici del Maffei, anche se hanno avuto un piccolo contrasto per questioni teologiche con lui, la questione dell'usura del denaro, eccetera. Vabbè, siamo da perdere questo. Bene, leggendo quell'opera fatta dai fratelli Ballerini, dove hanno raccolto tutte le testimonianze relative a Ratario, hanno fatto un lavoro meraviglioso, ha messo accanto ai vari testi tutti gli autori latini a cui lui si è ispirato. E quindi Ratario amava Ovidio, Virgilio e avanti tutti gli autori che potete immaginare. È una testimonianza indiretta della cultura, non adesso per fare polemica, non c'è motivo di fare polemica, è per dire la verità di quanto amore ha avuto la Chiesa nei riguardi della cultura. Allora torno ovviamente un'altra idea che mi era sfuggita prima. Quando si parla dei palinsesti, non si dica che sono stati cancellati perché la Chiesa voleva eliminare la cultura greca latina, perché allora io allora uso la polemica, allora dico è il codice 55 che abbiamo noi, dove c'è cancellato il canone secondo della Missa, che è il più antico della Chiesa Cattolica, c'è cancellato il testo dell'amministrazione del battesimo, dell'ordinazione dei sacerdoti, eccetera. Allora cancellavano la scrittura, cioè la cultura greca romana, o cancellavano solamente perché avevano bisogno di pergamena? Era un motivo banale, cioè chiamiamo un banale noi, ma a quel tempo era
di materiale scritto.
Esatto, era per avere pergamena, perché nel secolo VII-VIII ho detto, nonostante, cioè grazie anche alle invasioni barbariche hanno rispettato Verona, però hanno provocato una crisi economica, c'è poco da fare. E allora non avevano denaro per comprare pergamena. Ecco perché sono ricorsi a quel sistema di cancellare. Ecco, difatti anche Maffei neanche lontanamente accenna al fatto che avessero cancellato per cancellare, scritto, ma c'è dubbio. Anzi, aggiungo una cosa, l'altro mi viene in mente, dopo andiamo avanti. Con Ratario porta con sé il testo, pensate, di nostro poeta veronese, no? Abbiamo anche un campo di reazione dedicato a lui, a Catullo, no? Se noi abbiamo Catullo, a chi lo dobbiamo? A Ratario. Ratario, poi quando Maffei è andato lo studio, ha fatto un tempo a farsi copiare e tutto, ma sappiamo che attraverso vie non so spiegare, abbastanza complicate, è arrivato qua, qualche secolo dopo, dico qua, all'Università di Padova, per merito di Ratario, che ha conservato la cultura latina, non l'aveva cancellata. Andiamo avanti. XI secolo, Stefano è cantor e direttore dello scrittorium. Lo scrittorium continua ancora nel secolo XI con produzione prevalentemente a carattere musicale. Ho già anticipato prima qual è il merito di questo personaggio che si chiama, vediamo di trovare il nome qua. Stefanus.
Licet
Indignus, tanto, non ci vedo molto bene questi qua. In canonica Sante Matris
Domini Maria.
Verone Sitte.
Sitte.
Cioè, situata a Verone. E deve fuori anche di Verone. Cioè, è lui che parla di se stesso, fa una piccola introduzione in quel libretto che è un libro d'oro per noi veronesi, per la liturgia, ma anche storicamente. Vedete che lo stesso libro può presentare due aspetti, anche più di due, interessanti. Oltre all'aspetto, diciamo, paleografico, che quello è normale per tutti i libri lunghi secoli, c'è l'aspetto, diciamo, liturgico, perché si racconta la liturgia che si svolgeva durante il secolo XI da parte dei canonici, perché questo qua fa parte dello scrittorio, quindi della canonica, come dice qua. Quando parlo della canonica non devo pensare all'abitazione del parroco, là dove c'è la canonica, vuol dire l'insieme dei canonici, chiaro. E parla di se stesso, si capisce che aveva anche una buona cultura, perché il titolo di cantor non vuol dire solamente capace di cantare, ma è capace di istruire nella musica, di dirigere il canto.
Come va?
Esatto. E poi aveva un altro aspetto, dicevo, di questo codice che per noi è preziosissimo, il 94, sempre del secolo XI. Confrontando un lavoro fatto ancora da un caro amico, adesso è morto, questo codice con quelli del secolo IX, dove parlano delle chiese veronesi, si vede come in due secoli c'è stato un incremento anche nella costruzione delle chiese. Quindi vedete che c'è anche un po' di storia, diciamo, urbanistica in un certo qual senso. Ecco, e andiamo avanti. XII secolo, si trova un ricco di manoscritti, concede alcuni prestiti. Questo è curioso. Vabbè, anche qua aspettate che arrivo all'argomento. Intanto facciamo una parentesi, parliamo di questo documento che è originale, è diciamo il diploma di Barbarossa, e in fondo vediamo come l'imperatore di solito non scrive di suo pugno, era un notaio che metteva queste annotazioni. Quando ha scritto questo questo documento, siamo nell'anno 1184, 26 ottobre, a Poveriano, aveva fatto una sosta lì con il suo esercito, aveva emanato anche questo diploma dove riconosce quello che già avevano i canonici, cioè la giurisdizione su alcune chiese della provincia di Verona e anche fuori di Verona. Ecco, e andiamo avanti su quello che... ci sono questo, guardavo, quello dei prestiti, guardavo, lo scrittore ricco non si concede alcuni prestiti, strano, allora diciamo così, c'è un'immagine, non so, è molto elegante, è in fondo è un codice del secolo XI che tratta sempre di concili, in fondo all'ultima pagina uno scrivano del secolo successivo ha aggiunto di mano sua, di sua iniziativa, una serie di nomi, di località, e dice così: i chierici di Caprino hanno il libro di Sant'Agostino del Civitate Dei, i chierici di Quinzano hanno il libro tale dei tali, poi i chierici, e quando parla di chierici vedete accenna già il fatto di una molteplicità di persone che erano avviate al sacerdozio o già arrivate al sacerdozio. Allora questa annotazione cosa, che valore ha? Ha un valore straordinario, perché vuol dire che la biblioteca, siamo alla fine del 1200, aveva già esaurito il suo compito in un certo senso, era colma di manoscritti, era in grado anche di imprestarmi alle antiche pievi, e lì bisognerebbe spendere una parola in più. Diciamo brevemente, cos'era la pieve? La flebus in latino vuol dire popolo di Dio. Il popolo di Dio nasce dal battesimo, no? Si forma lì. E quindi la chiesa che aveva il ponte battesimale era chiesa plebana. Quella chiesa era diretta da un arciprete, diciamo in italiano adesso, no? Era capo di preti, potevano essere 3, 4, 5, conforme i casi. Poi c'erano i diaconi, i subdiaconi, eccetera, eccetera. Ecco, l'archipresbite aveva il compito non solo di far copiare i libri, ma anche di istruire coloro che accedevano al sacerdozio. Poi era lui il garante che di fronte al vescovo, nel momento dell'ordinazione, diceva: io mi prendo tutte le responsabilità per dire che questi tali sono candidati al sacerdozio e sono degni di essere, di ricevere l'ordinazione. Ecco perché è importante, forse l'ha messo dopo quell'immagine, vediamo. XIII secolo, il settore divenuto biblioteca riceve gli statuti della città di Verona. Sì, eccolo qua. No, no, non siamo... No, no, non è stato impaginato bene, non porta, bene. Scegliamo un po' anche questo codice che è il 110. Vedete, qua c'è un calendario liturgico, perché è un messale in poche parole. Sarebbe meglio chiamarlo sacramentario, perché c'è differenza tra messale e... ma la lasciamo perdere. Il messale all'inizio ha sempre, di solito, anche nel Medioevo, il calendario. Qua siamo nel mese di dicembre, no? E vediamo quando c'è il Sant'Innocenzio. Eccolo qua, Nativitas Domini Nostri. No, vedete, eccolo qua, questa. Il giorno di Natale. Qua c'è tutta una specie, non dico una poesia, ma un'esaltazione di un podestà di Verona. Siamo intorno all'anno 1223, esattamente. Poi qua più avanti, sempre lo stesso scrivano, a mano libera, ci dà una notizia di una catastrofe avvenuta a Brescia e dice che c'è stato un grosso terremoto per cui parecchie torri di Brescia sono cadute. A Verona tutti hanno sentito tremare, hanno avuto paura, ma non c'è stato nessun disastro. Ecco, una notizia, vedete come questo serve per capire come un libro sacro, qual era questo, un messale, un sacramentario, viene usato anche per trasmettere una notizia di ordine profano, perché sopra si parla di un peorarius e si prega Dio che venga mantenuto ancora come podestà di Verona, perché si era dimostrato un bravo amministratore, saggio, prudente, capace. E poi sotto la notizia del terremoto, vedete che per loro, ecco, la notizia che dicevo prima, già spiegata, ecco, leggiamo quelle parole che si possono leggere. Epistola Santi Ambrosi. Ecco, la lettera di Sant'Ambrogio è tenuta dai clerici di Caprino. Caprino era una delle località, poi clerici ancora, ecco qua Caprino ben dopo, poi ero cresciuto De Quintano, sì, Augustini forse, Augustini della città dei, poi Santa Cecilia è una parrocchia qua vicino tra il Duomo e Santa Anastasia, no? E poi qua il resto non riesco a leggere. Comunque è quella notizia che dicevo prima, per cui è importante capire come la biblioteca comincia a diventare ambiente di studio e vedremo dopo da chi è stata frequentata, non solo dal clero ma anche da laici. Cronica Verone. Questa Cronica Verone è attribuita a Paride da Cerea, con una scrittura un po' quasi gotica, difatti dal 1200 al 1300 si sfocia dalla scrittura, diciamo, post-carolina alla pre-gotica, chiamiamola così. Ecco, è importante avere anche questa testimonianza, non leggiamo tutto il contenuto perché altrimenti non arriviamo più, arriviamo a mezzanotte a finire. Mi permetto di sottolineare quest'altra parola, vedete, bibliotecario. È la prima volta che riusciamo a trovare questa parola tecnica, vuol dire che non si usa più scriptorium, scrittor, anche scrittor, che era, vuol dire amanuense, ma si usa bibliotecarius, cioè custode dei libri, e siamo ancora in epoca dei manoscritti, siamo ancora nel 1206, e quindi questo bibliotecarius già ci fa capire che siamo una svolta dello scrittorium, e andiamo avanti. Un altro codice interessante per noi veronesi, e questo è di ordine non sacro ma veramente profano, datato esattamente 1228, qua non c'è la data, ma ho scelto questa pagina proprio perché, siccome viviamo nell'epoca in cui si parla molto di rifiuti, bisogna stare attenti all'ecologia, e giustamente, perché altrimenti ci avvaliamo per colpa della mancanza di rispetto all'ecologia, no? Guardate che anche nel Medioevo c'era l'ecologia. Qua, in queste due poste, si chiamano poste, sono leggi del Comune di Verona. Si stabilisce che durante la notte vengono buttate nell'Adige gli scarichi, ma non durante il giorno. Quindi l'Adige diventava, diciamo, oggetto, ecco, cioè ambiente di scarico, la fogna pubblica. XIV secolo, mentre Giovanni Mansionario scrive le storie imperiales, luci e ombre si manifestano in Scaligere. Questo è un secolo che ci tiene molto a lungo. Beh, comunque cerchiamo di essere sintetici. Questo codice comincia proprio alla data, all'inizio, qua incipit in Christi Domini, millesimo, trecentesimo, tercio, indizione prima. Ecco, comincia questo codice, è un regolamento di canonici, i quali purtroppo, venendo meno, guardate le conseguenze, venendo meno lo scrittorium e subentrando la biblioteca, danno l'incarico a uno, dicono pensaci tu alla biblioteca, noi pensiamo a vivere individualmente. Viene meno la vita comunitaria dei canonici. Resta ancora un pochino anche i nostri giorni, perché la mattina ci troviamo a dire breviare insieme, ecco, questa è la vita comunitaria. Qui da un altro, questo non è un codice, questo è uno dei primi libri cartacei, ecco, finalmente arriva la carta. Siamo nell'anno 1000, la carta dico, in 1316, ma questo qua è stato scritto dopo la morte di Can Grande. Qui dà la notizia di Canis Grandis, il quale entra a Treviso nell'anno 1329 e si un giorno, mi pare che sia un martedì, si ferma e crede di essere ormai diventato padrone di quella città, che non era mai riuscito a sottomettere, perché tra tutte le città del Veneto la più recalcitrante era sempre stata Treviso. Dopo quattro giorni muore, non dice di quale malattia, e adesso recentemente ha scoperto che forse l'hanno avvelenato, poveretto. Ecco, ma avere la notizia così anche su un documento nostro è già un incitamento per rendersi conto, ecco, un altro codice di cui parla Giovanni Mansionario. Chi era Giovanni Mansionario? Un vissuto intorno, lavorava meglio, intorno al 1320. Ho visto che giustamente il fotografo ha guardato l'orologio, guardo anch'io, è ora di concludere. Noi siamo nel secolo XV, ci sono tante cose, sì. Questo Giovanni Mansionario era, come dice la parola, uno dei missionari, cioè aiutavano i canonici in Duomo. Era amante della scrittura e suo pugno aveva imparato a scrivere, quindi era tramontato lo scrittorium, però ciò non impediva che qualcuno, per hobby suo personale, scrivesse qualche, e lui era anche abbastanza istruito, e infatti aveva raccolto in questo volume le vite degli imperatori, infatti si chiama le storie imperiales, ha raccolto le vite degli imperatori ed è arrivato fino a Carlo il Grosso, uno degli ultimi carolingi. Dopo non è più andato avanti perché non ha più tempo. Sì, sì. Qua intanto, perché ho scelto questa pagina? Perché in questa pagina è raccontato un fatto storico, documentato anche da me, accaduto circa quasi 1000 anni prima, nell'anno 450, quando Leone Magno incontra Attila. Qui è nominato Attila almeno un paio di volte, vediamo qua, eccolo qua, questo è Attila, e poi si vede anche sopra Venti, invitato a tenere una conferenza, questo di Acqua e Terra. Dove l'ha tenuta? Nella chiesa di Sant'Elena, che era ed è tuttora proprietà dei canonici, va bene. Questo vuol dire che tra i canonici, quindi la biblioteca capitolare e Dante Alighieri, c'era un certo feeling. Ecco, allora se uno mi chiede, è stato studiare, potrei rispondere, sì, nei codici del capitolare, qualcuno mi ha detto, guarda, lei si dice che è stato studiare. Vabbè. Un altro professore invece mi ha detto no, si può dare benissimo che c'è stato la biblioteca capitolare perché non sappiamo quanti e quali codici c'erano quel tempo, perché gli Scaligeri di cui stiamo parlando, siamo nel secolo degli Scaligeri, hanno fatto da padroni in senso assoluto. Vediamo se viene fuori. Ecco qua è la notizia, una brutta notizia, che viene riportata sempre in un nostro manoscritto cartaceo, sempre intorno a quegli anni lì, 1300, e esattamente 36, no 38, 38. Ecco, giovedì 27 di agosto dell'anno 1338, il vescovo di Verona, Bartolomeo della Scala, viene pugnalato, sembra proprio personalmente, dal suo cugino Mastino II della Scala. Un delitto enorme, nefando. Perché avviene questo? Perché Azzo dal Correggio, un altro pensava più così in dialetto, aveva messo nell'orecchio che probabilmente il vescovo stava tramando segretamente con la Repubblica di Venezia per venire a Verona o per Verona e quindi cacciare via gli Scaligeri. E allora l'altro per punirlo gli ha dato una lezione mortale. Quella lezione mortale ha comportato che cosa? Una conseguenza grave per lui, perché ha perso automaticamente l'autorità sui cittadini. A quel tempo c'era un'altra mentalità diversa da adesso, non c'era distinzione tra Chiesa e Stato, si può dire. Uno che non era più legittimo, diciamo, sovrano, automaticamente perdeva l'autorità. E allora pone rimedio, in che modo? Vediamo andare avanti, eccolo qua, Guglielmo da Pastremo. Guglielmo da Pastremo era il braccio destro di Mastino II, era molto istruito, aveva studiato in biblioteca. Questo libro che vedete è stato scritto nel 1700, molto tardi, ma però riflette un'opera di Guglielmo da Pastremo. Questo per testimoniare appunto come da lì ha attinto dalla biblioteca parecchie notizie di Viris Illustribus. Bene, Guglielmo da Pastremo viene invitato ad andare ad Avignone, cioè invitato, mandato dal suo padrone, Mastino II, andare a chiedere perdono e quindi che venisse elevata la scomunica, no? Venisse riconosciuto lo studium grande e generale, che sarebbe equivalente all'università, e il Papa concede anche questo, non solo, ma lassù incontra Guglielmo da Pastremo, Petrarca, fa amicizia, gli dice, guarda, se hai occasione di venire a Verona, può darsi che in un'antica biblioteca che io conosco tu possa trovare qualche codice che non hai mai visto. E infatti Petrarca viene nel 1345 e trova le lettere di Cicerone ad Abruzzo Malatico, qualcuno dice da familiares, ma lasciamo gli studiosi chiedere. Questo è il testo di Pier Zagata, copiato molto più tardi. Ecco, ne riporta un elenco di 75 ribelli che sotto la guida di Fregnano della Scala si erano ribellati contro Cangrande II, dandolo per spacciato perché dicevano che era morto, era una fandonia, perché Fregnano della Scala voleva lui entrare e diventare principe di Verona. E invece Cangrande della Scala era ancora più vegeto, torna da Bolzano quando viene a sapere di questa rivolta e prende quei 77 ribelli e li attacca. Andiamo avanti. XV secolo, rivoluzione culturale con la stampa. L'incunabili sono i primi esemplari, diamo un esempio. Questo non è l'incunabile. Questo qua è Giorgio Bevilacqua della Gise, l'autore di questo libro. Riporta un avvenimento che noi veronesi non conosciamo, nella gran parte almeno penso. Dunque, sappiamo che Verona si era autoconsegnata alla Serenissima Repubblica di Venezia ancora nell'anno 1405, no? Se non che ogni tanto c'erano i Visconti che venivano a premere, perché oltretutto i Visconti, la regina figlia di Mastino II della Scala, è quella che ha dato il nome al Teatro La Scala di Milano. Vabbè, allora i Visconti, che erano un po' imparentati con gli Scaligeri, con i quali avevano già lottato e avevano anche distrutto l'archivio degli Scaligeri, si scontrano anche con la Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia aveva occupato un territorio che era stato sempre dei Visconti, aveva occupato Brescia. E allora i Visconti dicono no, adesso Brescia la vogliamo noi. Allora lo scontro avviene sul lago di Garda. Cosa fanno i veneziani? Portano sul lago di Garda 25 navi e 6 galee, navi, barche, imbarcazioni, insomma. Come fanno? Non lo portano sul Monte Vado e dopo calano giù. Fanno giro attorno al Monte Vado, vanno su a Muri, mi pare che siano lì, e giù a Torboli, e là a Torboli, quando ormai le navi sono pronte per essere gettate nel lago per navigare, c'è stata guerra, insomma. È un fatto storico, è documentato, questo che racconta l'episodio, noi abbiamo il codice completo, naturalmente l'ha scritto lui, ha visto lui, quindi è un testimone oculare, non diciamo che sia una trascrizione di altri. Ecco, l'incunabolo, non puoi spendere parole, vedete come la Divina Commedia era già nata, diciamo, nella stampa, inventata con caratteri mobili, in modo, direi, moderno, non ha nulla da invidiare alla tipografia moderna. Attorno, vedete, questo è il testo, iniziale bella, e attorno c'è il commento dell'Andino, il frontespizio è a colori, ma non è a quel tempo la stampa fosse in grado di dare colori, questo è stato dato, aggiunto circa 2 secoli dopo, a mano. Ecco, un'altra testimonianza bella anche questo Francesco Corna da Sancino, era, pensate, era un fabbro ferraio, chiamava la città di Verona, veniva da Sancino, ma si era talmente innamorato di Verona che ha messo giù una composizione poetica, dove c'è scritto, c'è in dialetto italiano, un mezzo latino, c'è di tutto. Questo libro è stato pubblicato ancora anni fa dal professor Marchi insieme con Pierpaolo Brignoli, ha fatto una bella edizione con tanto apparato critico. Qua io ho fatto riprodurre solamente l'inizio di questo codice che, insomma, prendo i testi di Verona, è sempre una testimonianza lusinghiera, perché attraverso la lettura di quel codice sappiamo come nel 1400 si presentava, sì, 1400 siamo questi, l'epoca lì, e si presentava la città di Verona. Questa fotografia mi fa ridere, perché si trova in un codice al quale ho dato un soprannome, il codice fumetto, e difatti vedete che sembra un fumetto, no? Vedete le note musicali, è un codice che riporta musica di messe polifoniche, siamo già nel 1400, e mi fa venire in mente un'istituzione di cui i veronesi non sono molto al corrente, un'istituzione nata nel 1440 per volontà di tre enti insieme, d'accordo, Comune di Verona, Episcopato di Verona, Episcopio e Vescovo, e canonici, il capitolo della cattedrale, tutti e tre hanno istituito le scuole accolitarie, che hanno funzionato. Poi il Comune di Verona, per vari motivi, si è un po' ritirato. Lo scopo di quelle scuole accolitarie era di dare una preparazione, diciamo, molto elevata a coloro che volevano accedere all'università, insomma. Era una specie di pre-seminario, perché il seminario, in quanto tale, verrà istituito ufficialmente solo dal Concilio di Trento, ma circa un secolo dopo. Ecco, e allora, in questo codice, vedete come i pittori, diciamo i miniatori, potevano sbizzarrirsi in tutti i modi. Qua addirittura c'è, dunque, il gatto melato, questo qua, è proprio la figura del grande condottiero, il gatto melato. Qua invece vediamo un medico che fa che cosa? Fa l'analisi dell'urina, sistema di quel tempo. Ecco, andiamo avanti con un altro codice. Questo è Felice Feliciano, un altro umanista qua, nostro veronese, bravissimo, specialmente per la scrittura. Si è inventato addirittura i caratteri tipografici, ma lui scriveva a mano, qua l'ha scritto tutto a mano, e qua ho rispecchiato alcune località della Valpolicella, ecco, della Valpolicella, perdonatemi, questo ho peccato. Ecco, andiamo al secolo XVI, umanisti veronesi di estimazione dell'archivio pergaminaceo. Vediamo, qua in alto c'è una lettera scritta, vediamo, Matteo, non riesco a leggere bene, me ne importa, questo qua è presa, è una specie, come dire, di diagnosi medica fatta dal grande medico Fracastoro, Gerolamo Fracastoro, che era amico intimo del grande, il più grande vescovo, secondo me, dopo San Zeno, Gian Matteo Gibardi, di cui terremo qua nei primi giorni di dicembre, mi pare il 2-3 dicembre, nell'aula dei vescovi, nella grande sala dei vescovi, si tiene un corso, meglio, un convegno di 2 giorni. E ci sono grandi specialisti, che specialmente Adriano Prosperi, che ha fatto una tesi di laurea proprio su Gibardi, una tesi di specializzazione. Io l'ho letta a quei tempi, letteralmente ho fatto la meditazione su Gibardi, sono fatto l'idea che sia un santo. Ecco, andiamo avanti, un'altra amicizia di Gibardi è il suo il vescovo di Verona, che era nativo di Verona, Ludovico di Canossa, vescovo di Bayeux in Francia, scrive, e ci sono tante lettere, questo è un esemplare di lettera, una scrittura difficile da decifrare, comunque se avessimo tempo si potrebbe leggere con calma. Ecco, c'è la data luglio 1525, sì. E questi due amici sono sepolti ora in Duomo, proprio dove c'è la rotonda, e c'è proprio lo stemma dei due e il nome di tutti e due. Sono sepolti insieme, tanto erano amici durante la vita. Ecco, questo è diciamo l'indice di un... abbiamo 11.000 pergamene nel nostro archivio. Alessandro Canobbio, nell'anno 1590, per incarico dei canonici, sistema tutte quelle pergamene in modo scientifico, quel registro che abbiamo è tuttora molto consultabile, per cui è una guida, io l'ho definito un piccolo computer del 1500-1600, secolo XVI. Ecco, XVII secolo, l'attività delle scuole acquitali, l'ho già accennato prima, e qua vediamo gli strumenti musicali che si usavano nelle scuole. Ecco, dimenticavo un particolare interessante, nelle scuole acquitali, che hanno funzionato poi fino al 1930, anche quando la diocesi, per volontà del Concilio di Trento, ha istituito il seminario, la scuola acquitale ha continuato a funzionare parallelamente. Magari gli alunni delle scuole acquitali andavano a scuola in seminario, ma poi conducevano una vita per conto loro. Questa è una cosa importante, su cui anche un professore che adesso è deceduto, specialista in storia della musica di Verona, sottolineava questo aspetto. Tra le materie più importanti, accanto alle materie letterarie da studiare, italiano, latino, storia e greco, c'era la musica. Per cui dalle scuole acquitali sono emersi degli studiosi veramente qualificati. Per esempio questo, Stefano Bernardi, di cui vediamo una composizione, è stato chiamato soprattutto su in Austria e ha trascorso quasi tutta la vita lassù, e quindi è conosciuto relativamente a Verona, però gli amanti di musica sanno che noi in biblioteca abbiamo almeno 120 autori diversi, sempre di questa epoca, non tutti, sia chiaro, che siano usciti dalle scuole acquitali, ma alcuni sono proprio emanazione frutto degli studi fatti nelle scuole acquitali. E stiamo concludendo con questa immagine. Cipriani Maffei, ecco, biblioteca manoscritta capitolare, eccetera, questa qua è l'introduzione di 2 grossi volumi fatti da Don Antonio Masotti per descrivere i codici che Maffei aveva scoperto in quell'avventura che vi ho narrato. Già Maffei aveva cominciato questa impresa, ma Maffei lo dice nei suoi manoscritti. Uno dei gravi difetti che ho, dice, è quello di iniziare un'opera e non portarla mai a termine, perché era così, era enciclopedico l'uomo, non poteva, non aveva tempo. Allora cominciava la numismatica, cominciava la lapidaria, ecco il museo lapidario che abbiamo qua a Verona, cominciava la paleografia, cominciava anche la descrizione dei codici, poi ha portato a termine, e questo Don Antonio Masotti, che è stato il primo bibliotecario ufficialmente, il primo in assoluto era quello che abbiamo visto nel 1206, ma quello che veramente si è dato a capofitto proprio per descrivere i codici è stato questo. Dopo di lui, ecco Maffei, ne abbiamo già parlato, ci sarebbero tante cose da dire, ma non ho tempo e non è giusto. Un altro personaggio che noi veronesi non conosciamo ed è nativo di Verona, ha avuto grande benemerenza nei riguardi di Verona, è Monsignor Bianchini, eccolo qua, vediamo qua la fricchetta, ecco qua, qua sotto, Francesco Bianchini. Questo è andato a studiare fin da giovane a Roma, si è laureato a Roma, è rimasto lui a Roma e è diventato diacono, per umiltà non ha voluto accedere al sacerdozio. Quando è morto mi ha trovato il cilicio, vuol dire che come vita era veramente una scelta. A parte questo, come studioso è da ammirare, è sullo stile dei Maffei, è enciclopedico anche lui, per cui diciamo che è più conosciuto a Roma, anche perché veramente a Roma ha avuto degli incarichi preziosissimi dei grandi pontifici vissuti in quel tempo. Gli scavi archeologici di Roma li ha condotti lui, anzi lui era il presidente della commissione per gli scavi archeologici. Voi avete osservato nella sala grande della biblioteca c'è il busto di Omero, anche lì diciamo è stato un abuso di Bianchini, ma lo ringraziamo anche. Lui ha fatto pervenire quel busto che ha trovato sottoterra a Roma, lo ha regalato a noi e l'ha fatto pervenire nonostante la sorveglianza della Serenissima Repubblica di Venezia. E poi gli si è rotto il naso quando l'ha rimontato, ma il suggerito anche poteva rimediare. Ecco, qui abbiamo il ritratto di Francesco Muselli, ecco un altro grande personaggio che meriterebbe ampia spiegazione, perché insieme con il suo suggerimento del Maffei ha dato, con il suo denaro, era di famiglia ricca, ha sovvenzionato un'impresa mastodontica, ha pubblicato Opera Omnia di San Girolamo, le famose lettere di cui abbiamo parlato di San Girolamo, contenute in quel codice, ma anche in altri codici, e poi tutto il resto sono pubblicati non so in quanti volumi, in uno spazio così. Sono costato un'impresa mastodontica. Il canonico di Onesi, pure anche questo, meriterebbe un commento più ampio. Ecco, diciamo che ha avuto dei grandi meriti, nel senso che specialmente lui era un dantista e amava l'opera di Dante Alighieri, la Divina Commedia. Si è recato lui a Firenze, ha confrontato il codice e il codice che abbiamo noi, lo ha commentato lui, ha aggiunto delle osservazioni che si potrebbe fare su quel codice, hanno già fatto delle tesi di laurea, si potrebbe fare anche un'edizione critica, cioè pubblicarlo. Ecco. Concludiamo con Francesco Bianchini, ho già accennato all'immagine, è un grande Giuliari, l'impresa di tre celebri, ecco qua. Lo chiamo il grande Giuliari perché durante il periodo lui è stato bibliotecario dal 1856 al 1892. Durante quegli anni c'è stata l'impresa per cui tre codici completamente palinsesti sono stati studiati dai tedeschi in modo particolare, sono stati portati alla luce. E c'era presente sempre lui. E ha detto nei riguardi di quel codice di Gaio che abbiamo già visto e che è l'unico in tutto il mondo, no? Conveniva, ecco la parola di Giuliari, fare tanto martire, cioè ucciderlo quasi, pur di ricavare tanta scienza. E andiamo avanti, ancora repertorio, questo qua è per chi volesse frequentare la biblioteca, ho accennato all'archivio pergamenaceo di cui Alessandro Canobbio ha stilato quella, diciamo, quella guida, quell'indice che serve molto anche ai nostri giorni. Questo è un altro archivio di cui accenno da questo repertorio, è stato fatto nel 1888. È un archivio che comprende almeno 800, ormai siamo sulle 900 fagioni cartacei. Ci sono raccolte di vari genere, notizie anche di trascrizioni di testi i cui originali non esistono più. Per esempio, tanto per fare un esempio, il testo della mappa di Verona, l'originale è andato in fumo, esiste quello fatto copiare da Maffei. Ecco. E l'americano testimone. Eccolo qua, Don Antonio Spagnolo, un grande benemerito anche questo, era direttore del collegio Don Mazza, era attento a dedicarsi alla biblioteca capitolare. Ha stilato in 3 grossi volumi la descrizione completa di ogni codice, e quella descrizione completa adesso noi l'abbiamo messa a stampa copiando da lui, quindi ringraziamo lui se possiamo consultare i codici leggendo la guida stampa. E terminiamo con questa bella notizia. Purtroppo il 4 gennaio del 45 e 2 bombe sono cadute sulla biblioteca, hanno raso al suolo. I 1200 codici sono stati salvati per la prudenza e la preveggenza di Monsignor Turini, che ha messo in sicuro prima del bombardamento, così pure alcune edizioni del 1500-1600 che lui sapeva essere molto preziose e rare, e aveva messo in sicuro così l'incunaboli e anche l'archivio. Quindi il merito di Monsignor Turini aveva salvato, diciamo, quella è la parte più importante della biblioteca. Merito anche di questo tedesco, questo che vediamo in borghese, Hagemann, ho avuto la fortuna di conoscerlo, un vero gentiluomo. Hagemann è stato, durante il tedesco e l'americano Bernard Pivos, durante, prima della guerra, avevano studiato nella biblioteca. Bernard Pivos aveva studiato un autore del 1400 veronese, laureandosi. E invece il tedesco Wolfgang Hagemann si era laureato su Scaligeri consultando il nostro archivio, perché come ho detto prima ho accennato che l'archivio dei Scaligeri non esiste, è stato distrutto apposta dai Visconti, e io ho conosciuto gli ambe due Hagemann. Ho detto: dottor Hagemann, quando avrò occasione di parlare della biblioteca mi faccio un dovere di parlare di lei. Perché Hagemann, durante la guerra, quando Monsignor Turini pensava di aver fatto un'opera molto intelligente portando i manoscritti, alcuni codici almeno, su Erbeso, Hagemann, quando si è accorto, dice: Monsignore, ha fatto un errore enorme, perché lassù ci sono i partigiani, si scontrano con i nostri tedeschi, danno fuoco alla canonica magari, e allora può andare in fumo tutto. E allora, per ordine del comando supremo di tedesco qua a Verona, lui Hagemann era interprete ufficiale perché parlava correntemente l'italiano, no? Ecco perché è rimasto a Verona. E Hagemann non solo ha salvato i codici, si può dire, indirettamente facendoli portare giù da Erbeso, che il Monsignor Turini li avesse nei rifugi antiaerei. Hagemann ha salvato anche delle persone, potrei fare dei nomi, ma ecco. E poi abbiamo fatto amicizia nel 70, quando mi ricordo venuto a rispolverare certe belle cose. Questo dottor Bernard Pivos, che era direttore della Università Cattolica di Washington DC, a un certo punto purtroppo l'ho incontrato occasionalmente, mi è capitato lì un giorno una biblioteca, ero entrato un po' tardi, era là che studiava, apro il registro perché c'è il registro del film, Bernard Pivos. Allora mi sono avvicinato e dico: scusi, disturbo un istante, è lei famosa? Si dice, ma quello con umiltà veramente che mi spiazzava. Dopo qualche anno vengo a sapere che è stato ucciso da un disgraziato drogato. Ecco, comunque, sulle macerie della biblioteca direi che proprio è stato un auspicio vedere come i due nemici forzati per motivi di guerra si sono dati la mano ancora una volta, perché l'americano è stato incaricato proprio dal comando supremo americano di farsi indicare dal tedesco dove erano nascosti libri e suppletri vari, sia della biblioteca nostra, anche della civile, del vicino. Poi la biblioteca è stata ricostruita e ha ripreso il suo viaggio, diciamo, speriamo che continui ancora senza storie di guerra, eccetera. Concludiamo con Zamboni, merito una parola anche al Monsignor Giuseppe Zamboni, che filosofo, d'accordo, ma è stato bibliotecario anche dal 1916 alla morte improvvisa di Don Antonio Spagnolo, e lui conduce avanti la biblioteca fino al 22. E proprio durante la prima guerra mondiale anche lui ha dovuto fare uno sforzo, ha dovuto trasportare a Firenze i nostri codici, e lì c'è tutta una storia che ho pubblicato l'anno scorso in occasione di un festeggiamento. Ecco qua, vediamo, terminiamo con il bombardamento nella parte superiore qui dell'immagine, e sotto invece la ricostruzione della biblioteca, come si vede oggi, e il Monsignor Turini era attestato con libri in mano fotografato nel momento in cui sta raccogliendo i residui di alcuni codici, no, alcuni codici, pardon, alcuni libri che nella misura appena del 10-15% sono stati torturati in quel modo, però gli altri praticamente si sono salvati, coperti anche dalla neve, perché mi raccontavamo il suo rimanere a fare apposta, dice, dopo due giorni del bombardamento e ha nevicato e così recupero dei libri sotto le macerie, immaginate che è stato per lui veramente una grande fatica. Grazie dell'attenzione e mi scuso per questo. Ecco, io sono disponibile se c'è qualche domanda da fare, ma le immagini hanno detto qualcosa, ci sarebbero tante, non possiamo abusare la pazienza anche del sonno.
Posso farci una domanda?
Ecco, se c'è un microfono portatile e così tutti sentono e si può
aggiungere. I dati in romano, aspetti, no, non mi quadrano.
Dica.
Se mi sa spiegare il perché dei dati in romano non sono in forma non regolare, per quanto ne conosco io.
Dove?
L'M1000, il D500, via dicendo, ho visto una C prima della D.
No, è 90.
E comunque mille si scrive M, no? Alle volte M è un sale, è un po' diversa. La 500 è una D, sarebbe l'M unciale tirato via una parte di M, restando una specie di D, hanno fatto D e deriva l'unciale, c'è tutta una storia anche lì. E poi
ho visto la lettera più bassa, ci sono 4 C, poi non lo so perché mi mettono 4, che mi sembra che il massimo siano 3.
Massimo no, si può usare, si può usare,
si può usare,
si può usare, si può usare, si può usare.
Comunque nell'ultimo ecco,
andiamo avanti, tu dici signor dietro, questo?
Più avanti, più verso la fine, non dietro. Verso la fine. Ancora.
Quasi sono già stampa. Qua sono stampa, sì, ma forse la si aveva fuori qualche.
Eccolo qua.
Ah, ecco qua. Sì,
è un modo differente per scrivere e per dare le date. Cioè, vede, qui c'è 1788, sì. Ma ovviamente non c'è la M, ma è il modo sostitutivo della M, quel CD che gli sembra un CD, è un modo alternativo che si usava proprio nel 700, quindi 6-700,
sì. È l'ontonio spagnolo,
il modo
d'ontonio Masotti
di datazione,
sì.
E qui è l'edizione settecentesca dello scritto, dello studio di Maffei sulla biblioteca capitolare, vedi, disciplina di Maffei, biblioteche manoscritta capitularis recomica, digesta, suppleta sub auspici santissimi capitoli ad Antoni Masotti bibliotecari par seconda, è la seconda parte del lavoro incompleto di Maffei pubblicato da Francesco. Qui c'è la data, c'è qualcuno che vuole fare. Io vorrei invece che il signore tornasse indietro un istante, perché abbiamo visto, vedete questo codice? Questo codice riporta la trascrizione delle epigrafi che sono conservate nel lapidario maffeiano, per cui è possibile, nel caso andassero smarrite, qui abbiamo la copia, così come è successo con la visione di Verona, che smarrita l'originale per l'incendio della biblioteca monastica in Belgio, la si è conservata grazie alla copia che Maffei ha fatto fare, quindi è una situazione analoga. Poi sarebbe interessante, ecco, vedere, scusate un attimo che torno indietro, o vado avanti, no, vado avanti, devo tornare indietro. Ecco, già qui, vedete queste lettere rosse, questa lettera alfa, vedete che è scritta in rosso?
È l'inizio della miniatura, si può dire, ma la miniatura
è un residuo, vero? È un residuo della miniatura, ma vedete che è in rosso. Voi conoscete il nome rubrica? Rubricare? Ce lo dice Monsignor Zionoghi, cosa significa?
Rubrica, latino di rosso, no? Era per dare esatto a qualche avviso o qualche interruzione, quelle che si fa adesso nel messale, insomma.
Eccolo qui,
anche lì,
vedete qui, diciamo, il titolo, il capoverso è scritto in inchiostro rosso, perché? Perché appunto uno, l'occhio va subito a riconoscere l'inizio del capitolo, il contenuto della parte successiva. Ci sono troppe cose da dire e ne ha avute moltissime da dire.
Qua ecco, vediamo proprio in questa iniziale maiuscola una, un inizio anche di miniatura, ovviamente quanto più era grande la miniatura tanto più dava spazio al miniatore per mettersi dentro anche una figura.
È tipica della scrittura lanciale,
no? No, questa qua siamo nel 1320 circa, quindi è già una, mi hanno detto gli studenti di Padova la settimana scorsa, scherzando, guarda che nessuno può dire gotica, ma dico, quello si dice, se mi si dire. Perché hanno detto che non è più di moda, vabbè, cambiate nome, come una volta c'era lo spazzino nel mio paese, poi è diventato una turbina, poi è diventato operatore ecologico, ma la spazzatura è sempre là, diceva di tornare, non si scherzava sul nome delle parole. Bene, altre domande?
C'è qualcun altro che vuole fare
una domanda? Che mi suggerisce questo è sbagliato, cioè le miniature, l'iniziale grande con geroglifici o le miniature all'interno della lettera, il mio libro indica che è il sistema unciale, e mi dice di no.
No, non si può escludere l'unciale, ho detto che l'unciale comincia nel IV-V secolo, no? Quinto secolo direi, regna soprattutto, e comincia a apparire l'inizio della miniatura proprio allora. Io sono d'accordo, ho studiato un pochino a quei tempi anche la storia della miniatura, qua a Verona è sempre relativa. Si può dire che comincia con una lettera ingrandita, il capolettera così detto, no? Il colore inizialmente era il nero, quello del chiostro, poi hanno pensato di aggiungere il rosso, poi hanno aggiunto il giallo, poi il verde, poi più tardi hanno detto beh, mettiamo anche l'azzurro, dopo il 1000, comincia con il 1100 circa, con la bisaccia, perché di solito gli altri colori erano ricavati dai vegetali, sì, come lei sa. Ecco, e quindi una miniatura grande della scrittura unciale è difficile che dia spazio per qualche immagine, secondo me, però ciò non toglie che anche nel 1000, parliamo del Turone qua, stranamente mi sono dimenticato, ma io non avevo fatto fare per un'immagine, è sfuggita, a me non importa, era provocatoria quell'immagine, perché avevo messo una bella donna, una bella principessa, e è ricavata da uno dei 17 codici corali che abbiamo noi, che trattano in liturgia. Cosa ci sta a fare la principessa? È una risposta alla domanda che io mi pongo da anni, si può dire, perché abbiamo cercato in tutti i nostri archivi, documenti, non c'è nessun accenno che mi dica chi è stato a dare l'ordine, sono stati scaricere. E sappiamo esattamente che corrisponde. Turone, ecco, lei sa che Turone ha studiato a lungo, sono stati viaggi a studiare, ma è attribuito a Turone tutto quel lavoro fatto su quei 17 corali, no? Sono circa 300 miniature grandi con immagini dentro e 400 miniature, io le chiamo geometriche, ornamentali, come tutto sta a intendersi. Ecco. le attribuiscono a Turone o alla sua scuola. Qualcuno su alcune miniature dice no, ma lasciamo gli specialisti che non sono specialista. Ecco, diciamo che anche il Turone poteva benissimo imitare la scrittura unciale, però in pratica se io proseguo nella lettura del testo vedo che è la scrittura tipica di quel secolo, cioè quella che non si dovrebbe chiamare più gotica. Ecco, però ripeto, almeno da quanto conosco io dei codici, comincio a vedere le vere le immagini a partire dopo il 1100-1200.
Ecco, questa è una scrittura unciale. Le lettere che caratterizzano l'unciale sono la A, la vedete? La A. La D, la vedete? La D. La E, che oggi dovrebbero tutti riconoscere perché è la E da cui hanno tratto l'euro. Invece di mettere un tratto al centro ne ha messi due ed è nato l'euro. Ma l'euro non è altro che la E unciale arricchita di due tratti interni. Poi c'è la M, che qui non vedo. La M, non c'è la M qui. C'è la M, dov'è? Dove? No, 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 c'è.
La prima, in mezzo. La riga piccolina.
Eccola qui, esatto. Questa M, la vedete? La M di, scusate, il riferimento osceno di McDonald's. La M del McDonald's non è altro che il trattamento ristretto della M onciale. I grafici sono persone colte, i pubblicitari sono colti perché devono persuadere occultamente la maggioranza di chi non sa, facendo sapere come vogliono loro o il committente del disegno e del grafico, no? Che il disegnatore deve preparare per il committente, non è così? Quindi, grazie Enrico, la M, quindi le lettere unciali che vi fanno riconoscere una scrittura unciale sono la A, sono la D, sono la E e sono la M. Questo me l'ha insegnato il mio maestro Giuseppe Millanovic, che Monsignore conosce benissimo, è stato maestro del professor Marchi, perché sia Giampaolo che io siamo stati allievi del professor Millanovic alla Cattolica di Milano, solo che Giampaolo si è occupato di letteratura italiana e io mi sono occupato di storia della religione nelle specializzazioni susseguenti alla laurea. Quindi ricordo ancora questi divertissement che Millanovic ci teneva leggendoci dei manoscritti di Ogiale. E solo che noi abbiamo fatto esercitazioni leggendo gli specimina della Biblioteca Vaticana, ma voi avete degli originali non prodotti in specimina, ma basterebbe andare in capitolari e fare lezioni di paleografia latina, non è vero? E quanti gli studenti che ne avrà visto in questi anni, Monsignore?
Anche la Bibbia viene ripresa dal Gotico.
La D sì, viene amplificata e viene così dire, articolata, ecco la D, quindi è proprio il carattere, tra i caratteri più antichi, perché siamo proprio alla fine, all'estinguersi del tardo antico e siamo all'ingresso dell'alto medioevo. C'è ancora qualche domanda? No? Prego, anzi la voce o vengo davanti. Sì, sì.
Niente, parlava della Valpolicella, delle località, ne può specificare qualcuno? Così una curiosità mia, non so se interessa ad altri.
Il testo completo, per farmi presto, e parla di Marano innanzitutto, il comune dove sono nato, vediamo, cogliere. Questo.
Che si ripetono ancora oggi, no?
Sì, alcune località le riconosco bene. Vediamo.
Mentre Monsignore cerca il riferimento, avete visto le notazioni musicali? Si può fare la storia dello sviluppo delle note musicali dai codici della capitolare, dai segni pneumatici ai segni pneumatici, alle note gregoriane quadrate, alle note romboidali rinascimentali, alle note tonde moderne. C'è tutto in capitolare.
Sì, infatti nel 1985 mi è sfuggito, non ce l'ho qua il testo, ma strano, mi pareva di averlo messo dentro. Nel 1985 abbiamo pubblicato un libro che adesso è esaurito, intitolato Mille anni di musica nella storia della capitolare. Cioè quello che ha detto Giacomo, quello che ho detto. Partendo dal codice più antico, non il più antico in assoluto, da quello che presenta i primi segni, si può fare tutta una panoramica e vedere come la scrittura musicale si sviluppa sempre di più, fino a diventare scientifica, fino a diventare, non so se guardi, abbiamo fatto vedere, no, un testo di quadro, no, abbiamo visto fatto vedere, non c'è più. Quando ci sono tre linee con la chiave di Do all'inizio, la chiave di Fa, siamo già in campo, diciamo, scientifico, cioè non ho questa già polifonica, no, è inutile cercare perché cioè, non mi ricordo se sì, cercavo se c'è quella prima presa nota di quella e invece mi sfugge, forse mi è sfuggito il foglio, non c'è, beh, pazienza, c'è una domanda più legittima.
Vabbè, eventualmente si tenga in contatto con
sì, l'ha trovato nella biblioteca.
Mando una mail o vado a trovarlo in capitolare, che vi darà il ragguaglio che ha chiesto questa sera. Se non ci sono altri, prego. Dico. È l'ultima domanda, però. Prego, alzi la voce o prenda il microfono.
Il diploma di Federico Barbarossa. Sì. Diceva del 26 febbraio marzo
di ottobre
1984.
Sì.
È quando c'è Lucio III, quindi qui a Verona.
Esatto.
E domanda squisitamente storica, c'è interesse da parte di Lucio III a comunicare con l'imperatore per rinnovare il privilegio ai canonici oppure?
Sì, direi che ambedue le autorità di solito rinnovarono, perché difatti dopo di Lucio III viene, se non erro, Alessandro III, non subito dopo, perché subito viene eletto, stesso giorno viene sepolto Lucio III su a San Pietro in Castello, stesso giorno viene eletto nel pomeriggio Urbano III, Lucignoli, si chiama così di cognome, era un vescovo di Milano. E perché viene eletto lo stesso giorno? Perché la mattina era presente al funerale Barbarossa. Allora segretamente, perché Barbarossa non mettesse il naso le faccende della chiesa, hanno eletto la spinge a un po' allargare il discorso.
No, mi interessa perché vabbè, magari nel caso le chiederò poi.
Vabbè.
Possiamo salutare e ringraziare il signor.